E intanto, mentre cominciamo a metterci a sedere tutti, preme sottolineare come mi pare che le due relazioni abbiano, ci sia un filo rosso che lega profondamente, no, queste relazioni, da un necessario fondamento teologico del tema della misericordia, sottolineando poi le tre dimensioni, eros, filia, agape, già dal punto di vista teologico, la prospettiva aperta da Luigino si collega profondamente con quanto detto in precedenza. Sì, sono stato redarguito per aver fatto da censore in qualche modo, perché sembra che ho interrotto io, ma quindi adesso ci sarà più tempo di parlare. E iniziamo il dibattito, come su tutte le sezioni, così abbiamo pensato, con degli interventi programmati che sono in particolare, e facciamo domande a gruppi di tre. Intanto partiamo con questi tre interventi programmati, che sono di Nicoletta Ghigi, la dottoressa Nicoletta Ghigi dell'Università di Perugia, ricercatrice in filosofia teoretica, la dottoressa Carla Canullo dell'Università di Macerata, filosofia teoretica sempre, e il dottor Angiolo Boncompagni dell'Istituto Toniolo, che si occupa di encicliche sociali, si è occupato nei suoi studi di diritto.
Forse anche
ecco. C'è il microfono.
Ma forse anche da qui è meglio.
Scusa. Non so, mi sentite?
Sì.
Allora, sì. Io ero interessata a porre una domanda, cioè era un chiarimento a Monsignor Domenico Cancian. Quello che mi era interessato molto del suo intervento era non soltanto questa ricostruzione dei due pontificati alla luce della categoria dell'amore misericordioso, ma quello che, ecco, mi interessava più profondamente chiarire era la questione di come sia possibile, se è vero che è facile comprendere in un certo senso la misericordia di Dio, come è possibile educare l'uomo ad avere una misericordia per l'altro uomo. Perché se da un lato comprendere la misericordia divina è quasi più facile, no? Cioè, ci sembra più abbordabile come pensiero, forse aiutare l'uomo a essere misericordioso verso l'altro uomo è qualcosa di più complesso, di più difficile. E allora qui ci viene in soccorso l'intervento del professor Bruni, che ci ha detto, appunto, ci ha parlato di questo aiuto che viene dai carismi. Ecco, io vorrei una delucidazione in merito, appunto, riguardo alla questione della possibilità dell'educazione alla misericordia. Grazie.
Io ringrazio i due relatori per questa bellissima introduzione al convegno, direi proprio, non soltanto un inizio, ma siamo già entrati in media stress. Dunque, partirò da quello che mi è sembrato, da una citazione di un altro illustre filosofo, con il quale Massimiliano Marianelli, che ringrazio per l'invito, insieme alla dottoressa Donatella Pagliacci, ha esordito. Lo scorso anno è stato detto: la misericordia, se non erro, se non ho trascritto male, era stata definita una profezia culturale. E mi ha colpito molto questo fatto della profezia culturale. Perché? Perché ho pensato che cultura non è soltanto qualcosa che ha a che fare con ciò che si sa, ma, e penso proprio al termine tedesco di Bildung, che ha in sé la parola Bild, che significa immagine, forma, è una formazione. In che senso allora, e qui in parte mi ricollego alla questione posta dalla dottoressa Chigi, in che senso formazione? La misericordia mi pare sia emerso una formazione come rigenerazione dell'uomo. Tuttavia perché? Che cosa? Quindi già questo lo pongo come questione, e in che senso rigenerazione? Magari domani verrà fuori anche emergerà anche dalla conferenza del professor Cabellieri, ma intanto lo chiederei anche in questa duplice prospettiva questa sera ascoltata. Una rigenerazione perché è possibile per una relazione, anche questa originaria. E qui però vengo a quello a un altro termine che è emerso in modo diverso dalle due relazioni, che è il termine mancanza. Ora, Monsignor Cancian ha sottolineato come nelle encicliche Giovanni Paolo II, Benedetto XVI sottolineassero appunto questo elemento della mancanza dell'amore misericordioso, che non vuol dire mancare perché non c'è, ma perché dal fondo del male, dal fondo del grido, dal fondo di quest'umanità non contenta, e lo vediamo, che decide di dare la morte perché non regge il dolore, lei stesso ha parlato di questo, non regge più il dolore, dal fondo di questo manca che cosa? Manca quello che rigenera, nasce il grido dell'uomo. Allora io la chiamerei proprio una mancanza felice, l'amore misericordioso. Ma perché questa mancanza felice? Perché è segno di una relazione più potente.
Felice in che senso?
Nel senso che è segno di una relazione originaria dell'uomo, che quando manca, perché? Perché per motivi sociali, politici, economici o quant'altro mai, viene annichilita, tormentata, annullata, non ferita in senso buono, ma proprio cancellata, fa sentire la propria mancanza. Questo però è un tratto che mi pare ne riveli anche la precedenza, cioè ne sento la mancanza perché questo amore ne ho bisogno. Ne ho bisogno e desiderio in senso più profondo di una semplice cosa che mi manca, come invece mi pareva emergesse dal significato di mancanza del mercato. Voglio un bene perché mi manca. Direi allora che sono due mancanze diverse, una che annuncia una presenza, una relazione originaria. In questo senso allora, proprio perché qualcosa che mi manca, ne ho bisogno, perché mi costituisce, urge ed è segno di una relazione che precede, vorrei anche chiedere appunto una delucidazione in merito ai tre significati dell'amore emersi. No, si è detto eros, filia, agape. Ora la filosofia, soprattutto di recente, ne ha parlato tanto, anche altri autori, insomma, tanto, ecco.
Di Agape un po' meno, ma insomma.
Come?
Di Agape un po' meno.
Infatti. Però l'amore misericordioso mi pare possa essere anche un altro amore rispetto a questo, proprio per quella precedenza di cui parlavo. Mi spiego. L'amore misericordioso come ciò che è capace di riprendere in sé come altro, recuperare questi amori e rigenerarli. L'eros, senza un amore misericordioso, cioè senza un amore che precede e che fonda l'uomo, è potenza, desiderio di potere sull'altro, può essere ridotto a questo. L'amicizia, lo stesso. La stessa agape rischia di essere svilita, mentre l'amore misericordioso, questo amore che ci è donato, che ci investe in maniera originaria e che si investe in una relazione originaria, mi pare che possa rigenerare queste tre forme di amore che l'uomo stesso conosce. E allora ritorno all'esordio, Bildung, Bild, la forma quale? L'amore misericordioso come forma dell'uomo, in quanto questa forma gli è donata e che si rigenera nelle relazioni umane. Mi pare che questo, ecco, volevo porle in forma di questione, di osservazione, ecco, per aprire il dibattito. Ed in questo senso allora ancora, e vengo alla conclusione, quale esperienza? Perché una cultura, una formazione è anche un'esperienza. Direi non soltanto un esperire tante cose, quella non è una vera esperienza, ma di nuovo vorrei proporre o comunque chiedere una esperienza, a voi se possibile, o come intendete, una esperienza come rigenerazione, anche questa, ritorno sempre allo stesso termine. Perché ritorno a questa rigenerazione? Perché mi pare che quello che è emerso, ma correggetemi se non ho ben compreso, sia quello che partire da un amore misericordioso che precede ogni forma particolare non significa semplicemente ridonare amore, ma ridonare di più, essere di più. Quello che è una ridondanza, una sovrabbondanza, una caratteristica dell'amore misericordioso che precede ogni forma, la rigenera perché la sovrabbonda e mostra quella di più che è la forma dell'uomo, una forma irriducibile che ogni uomo è. Tant'è che lo vediamo, questa o è accolta e potenziata o è rifiutata, non c'è data altra alternativa, o è amata ed accolta o è rifiutata, e lo vediamo, è inutile insomma cedere alla tentazione di leggere quanto sta accadendo, e vi ringrazio.
Grazie.
Grazie, il mio è un approccio un po' diverso, diciamo, da cultore di discipline internazionalistiche, quindi si ricollega molto a quanto ci ha detto il professor Bruni, ma vorrei dire, non si disgiunge nemmeno da alcune delle considerazioni che ci suggeriva Monsignor Cancian, perché ecco, in un'epoca come quella attuale di forte crisi della globalizzazione, si parla di post-globalizzazione, ecco, è interessante riflettere sul fatto che la misericordia potrebbe rappresentare una risorsa per la soluzione di questa crisi, nel senso che diciamo, si esige innanzitutto un mutamento della percezione della misericordia che comunemente è relegata nella dimensione privatistica, secondo il politically correct, anzi intimistica, sentimentale alle volte. La misericordia invece, ce lo ha spiegato bene Monsignor Cancian, anche alla luce del magistero dei pontefici, può diventare qualcosa di diverso. Nel caso delle relazioni internazionali, ecco il tema che mi sta a cuore, può diventare anche una sorta di criterio razionale, quindi non solo sentimentale, oggettivamente conveniente anche dal punto di vista dell'economia. Mi spiego, nel messaggio per la giornata mondiale della pace, Papa Benedetto XVI ha fortemente criticato la globalizzazione così come si è andata degenerando in questi ultimi periodi, alla luce anche della crisi economica attuale, nella quale ahimè ci stiamo soltanto immergendo, non siamo ancora al fondo, temo. E il Papa ci ha fatto notare alcune cose importanti, cioè che per esempio la globalizzazione ha creato delle nuove barriere. Siamo passati dalle barriere degli stati nazionali, quindi dalla barriera del nazionalismo alla barriera dell'individualismo. La mancanza di comunicazione, di fiducia, di speranza appunto tra le persone ne è un segno evidente. E diciamo come elemento particolarmente critico di questo momento storico è sempre il Papa a segnalarci i limiti di una finanza autoreferenziale, cioè fatta soltanto per il beneficio degli addetti ai lavori, e che ha anche un altro limite oggettivo di carattere temporale. È una finanza di breve periodo, ha dimostrato il crollo dei mercati quanto scarsamente lungimiranti siano state certe prospettive. Quindi una finanza di breve periodo che si contrappone e nega forse la speranza, e una finanza autoreferenziale che invece nega una finanza, un'economia etica per il bene comune. E lo stesso pontefice che suggerisce poi delle soluzioni basate sulla solidarietà globale, su un quadro giuridico, istituzioni diverse, eccetera, sul superamento dell'assistenzialismo, la formazione delle persone, la riscoperta di una cultura dell'iniziativa e così via. Ora, sorprende come molti di questi obiettivi erano stati ampiamente previsti. Chi conosce la dottrina sociale cristiana ricorda la Populorum Progressio del 67, ma più recentemente anche le Nazioni Unite nel 2000 con i Millennium Development Goals avevano sviluppato degli obiettivi anche quantitativi ben precisi rispetto ai quali, anziché andare incontro, ai quali appunto ci stiamo allontanando, come il problema del sradicamento della povertà, della fame estrema, la mortalità infantile, il ruolo della donna, eccetera. Quindi tutta una serie, i famosi 8 obiettivi dei Millennium Development Goals che già nel 2000, anno giubilare, le Nazioni Unite avevano individuato e determinato. Ecco, non so se in questo momento si possa evidenziare il ruolo costruttivo, propositivo, positivo di un'economia e quindi anche di un diritto delle relazioni internazionali basato su un'etica diversa. E per far, insomma, faccio 3 esempi e vorrei sapere il parere degli illustri relatori a questo proposito. Il primo è quello di un reddito, una riscoperta del reddito come fattore di retribuzione del lavoro, lo accennava anche il professore nello squilibrio. che spesso c'è tra i vari redditi, ma insomma, diciamo, più quotidianamente tutte le massaie sanno il problema delle tre settimane per arrivare alla fine del mese. Quindi riscoprire il valore della retribuzione del lavoro rispetto anche ad altri fattori della produzione come elemento etico e quindi, diciamo, misericordioso nel nostro caso, che consente una lungimiranza, attenua i conflitti sociali sia su scala nazionale che internazionale.
La retribuzione del lavoro in che senso? Del lavoro, ad esempio, non pagato?
A tutti i livelli, a cominciare, diciamo, dal livello nazionale nel nostro caso, in cui appunto le famiglie faticano ad arrivare a fine mese, quindi come dire, il salario non è neppure più salario di sussistenza, ma è tre quarti dello stesso, per non parlare naturalmente delle varie situazioni diciamo socialmente meno protette, come quelle del sud-est asiatico, ma non solo, i famosi bambini della Nike, eccetera. Il secondo fattore, a mio avviso, eticamente significativo e, come dire, anch'esso orientato in una prospettiva misericordiosa, è la riscoperta del ruolo dell'acqua come bene pubblico e non come bene privatizzabile. Purtroppo, come dire, parlare di queste cose si corre il rischio di essere scambiati per dei pericolosi estremisti, ma non è così. Cioè, l'acqua chiaramente è un bene della creazione, è un bene che naturalmente spetta all'uomo, che per un'altissima percentuale è costituito di acqua, quindi pagare, come dire, per la propria stessa esistenza, francamente, grida vendetta. Ecco, e il terzo elemento è quello dell'educazione, il ruolo dell'educazione come forma di emancipazione, di scoperta di se stesso, della propria vocazione personale nella società. Questo non soltanto naturalmente nei paesi in via di sviluppo, ma anche nel mondo sviluppato, nel quale oggi la funzione educativa, in particolare della scuola, ma anche quella della famiglia, lo sappiamo bene, è spesso marginalizzata da altre agenzie educative, come dire, molto più negative. Ecco, io in questi tre esempi vedo una possibile realizzazione della misericordia nel contesto, diciamo, politico-sociale.
Grazie.
Sì, prima rispondiamo a queste tre domande.
Prima principio Petrino.
Sì, ringrazio chi ha posto le domande, molto profonde. Io mi rispondo soprattutto alle prime due, che poi vorrei anche tentare di riassumerlo. In fondo la domanda su come educarci, formarci, rigenerarci, convertirci alla misericordia, riassumerei fondamentalmente i primi due interventi, se li ho intesi bene, in questa espressione. Cioè, che cosa in maniera operativa l'amore misericordioso ha da suggerirci per, appunto, per un'impostazione di vita umana e cristiana che faccia riferimento all'amore misericordioso. Ecco, così intendo i primi due elementi, le prime due domande. E sono convinto che da una parte occorre dire no ad una educazione ovviamente moralistica, paternalistica, oppure di tipo farisaico addirittura, no? Quindi o pietistico. Ecco, io vorrei che fosse cancellata il riferimento a questo tipo di formazione, educazione o accezione collegata alla misericordia. Purtroppo lo diceva il Papa Giovanni Paolo II nella Dives in Misericordia, la misericordia ha una storia negativa, no? Perché appunto può essere intesa in maniera non umana, non corretta, addirittura che toglie quasi la dignità all'uomo, no? Invece l'amore misericordioso, ecco, in maniera positiva, l'amore misericordioso di cui parla la Bibbia e di cui questi santi ci hanno riparlato in maniera seria e attuale, è esattamente quella misericordia, quell'amore misericordioso che, se vogliamo dire in maniera molto semplice, si chiama Spirito Santo. Non è un sentimento, è l'amore di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo messo nei nostri cuori. Questo è il punto, secondo me. Misericordia è questo. Quando diciamo della misericordia di Dio, che fa riferimento chiaramente all'immagine di Dio sulla quale noi tutti siamo stati creati. Dio amore, e quindi ha impresso nell'uomo questa immagine sua in qualsiasi uomo, no? E quindi io trovo anche nell'incontrare le persone, parlare, quando si parla anche di amore, di misericordia, quasi mai dico: ma che cos'è l'amore, che cos'è la misericordia? Mai ho sentito una risposta diretta e immediata: è lo Spirito Santo. L'agape è lo Spirito Santo, non è l'amore mio disinteressato. Ritorniamo un'altra volta nel giro del nostro limite e del nostro peccato. E quindi quando diciamo amore in senso pieno, in senso assoluto, si chiama Spirito Santo messo nei nostri cuori e per creazione e per redenzione. Uno spirito che continua a operare dentro di noi. Quindi questo educativamente, formativamente, vuol dire che noi siamo continuamente ammaestrati dallo Spirito Santo, guidati dallo Spirito Santo, che ci insegna ad amare come Dio ama, o come Gesù ha amato concretamente. Questa è la formazione, l'educazione, la conversione cristiana, secondo me. Altrimenti andiamo sempre sulle derive moralistiche: devi essere buono, devi fare quello, devi fare quell'altro, ma questo tutti lo sanno, non serve a nulla, no? Per quello io dicevo, facendo riferimento a Zaccheo, ma possiamo fare riferimento a tutti gli incontri di Gesù con i peccatori, che per me è la cosa più bella del Vangelo. Gesù non ha mai un atteggiamento moralistico, di un'educazione paternalista, di un'educazione stereotipa, no? Ma Gesù ti guarda con amore e ti dice: voglio venire da te, ti chiama per nome, così come sei. L'esempio più grosso è il buon ladrone. Per me, io sono innamoratissimo del buon ladrone, perché quella è l'immagine più alta della rivelazione della misericordia. Ma chi è quel buon ladrone? Spero che siamo tutti noi, spero, perché sennò davvero qui è tutto un macello, però tutti santi, ma qui i conti non tornano. A me piace anche sottolineare il discorso dei 99 giusti e della pecorella smarrita. Su 100 uomini solo uno è smarrito, ma gli altri 99? Ma non sono tutti 100 peccatori disgraziati? A me pare che qui ci sia una grossa ironia del Vangelo, che mette in crisi la cosiddetta autogiustificazione, no? Per cui 99 si sentono a posto e solo uno, quel disgraziato, dice: ma io proprio senza misericordia non mi salvo. Ma gli altri 99 dovrebbero dire lo stesso. È la scoperta di Santa Teresina, che dice lei, che non ha fatto, sicuramente non aveva ammazzato una mosca, e a un certo punto dice: ho capito che cosa? Ho capito l'amore misericordioso. Io mi sento di stare a tavola con tutti i peccatori del Vangelo, con tutti i peccatori del mondo, perché a me è stata usata una misericordia ancora più grande. Io non ho fatto quelle cattiverie che si fanno, che sento dire, eccetera, ma le avrei fatte anche di più se il Signore non mi avesse prevenuto. Prevenuto, ecco, l'amore che previene e che poi magari anche viene dopo per riprenderci, no? Ci segue e ci riabilita, ma nel senso bello della parola. E quindi l'abbraccio: oggi sarai con me in paradiso, oggi è festa a casa tua, oggi è gioia piena, oggi è il paradiso, subito, ma il paradiso adesso, nel momento del perdono. Ma del perdono abbiamo bisogno ogni giorno, anzi 7 volte al giorno. Ed è questo perdono di Dio che plasma il perdono che io do all'altro. Giustamente, ecco, si diceva prima, è un rapporto trinitario, no? Non è io e te. Io e te siamo a livello orizzontale. C'è qualcuno dall'alto che mi ha dato un amore infinito e mi continua a tenere in mano. E cavolo, quando capirò che io devo fare altrettanto, la conversione è lì, punto. E questa è una trasformazione che poi mette in moto tutta la vita quotidiana e tutta l'esistenza dell'uomo, no? E cioè il diventare, alla fine, è questo incontro personale con il Signore, sveglia l'immagine messa in me da chi mi ha fatto e mi ha redento, e mi dà la gioia di sentirmi veramente amato, perché il primo bisogno è quello di sentirsi amato, e mi provoca fortemente, ma allora anche tu fai lo stesso, no? Vai e fai lo stesso. Semplicissimo il discorso evangelico, che interessa mente, cuore e vita, no? E qui c'è una trasformazione, un cambio reale. Per cui Zaccheo, che ha incontrato Gesù, il buon ladrone che ha visto Gesù sulla croce, tu, la peccatrice che si è sentita, va in pace, da lì comincia la vita nuova. Ma noi il perdono, quando lo gustiamo e quando poi lo mettiamo in atto in maniera altrettanto diretta, così come direttamente l'abbiamo ricevuto. Ecco, forse è lungo, ma è la Divina Misericordia a un certo punto dice: il mondo degli uomini può diventare sempre più umano solo se introdurremo nel multiforme ambito dei rapporti interumani e sociali, insieme alla giustizia, quell'amore misericordioso che costituisce il messaggio messianico del Vangelo. Se noi riusciamo a prendere proprio questo amore, poi non c'è bisogno di fare mille discorsi educativi, perché l'amore è creativo. L'amore non ha una forma, 3.000 espressioni, un'infinità di espressioni. Basta che ti arrivi al cuore, alla mente, e quindi poi la vita diventa nuova per forza, no? Automaticamente, direi, automaticamente, nel senso che conseguentemente. Ma per adesso, in questo senso, allora le parole educazione, formazione, la vera immagine, rigenerazione, conversione, nel senso profondo, sia personale e quindi interpersonale, quindi sociale, storico e poi anche economico, se volete, ecco, diventa, diciamo, conseguenziale. Io mi fermerei qui per adesso.
Dico anch'io due battute, grazie. Così mi ricollego a... quando appena detto, grazie molto per i bellissimi interventi. Dico una battuta sull'educazione e una seconda sull'agape e la misericordia. Io credo che l'educazione oggi, dal mio punto di vista, sono anche un docente, oltre che un cittadino, uno studioso, cioè come alcuni qui presenti, insegniamo. Io vedo, ad esempio, che la vera sfida oggi per chi vuol fare un'esperienza di educatore cristiano, in un senso alto e bello, è quello di sperimentare nell'educazione la reciprocità, perché noi non ce ne accorgiamo, ma ci portiamo dietro un'idea arcaica e feudale, paternalista e gerarchica dell'educazione impressionante quando entriamo in classe. Cioè abbiamo ereditato noi stessi un'idea che c'è il professore e c'è l'alunno, dove uno insegna e l'altro apprende in un modo, ovviamente. Ciò è vero, cioè c'è una diversità, c'è una simmetria, non siamo un ragazzo di 20 anni che studia filosofia, non è un docente che ha investito 30 anni della sua vita per studiare. Però se non si arriva in qualche modo, con una grazia, con un episodio, a sperimentare in certi momenti una sostanziale reciprocità tra uguali, il processo formativo non è completo. Io ormai lo so, come un piccolo teorema, io sono più matematico più che un teologo, quindi dico un teorema più che un dogma, che vedo nella mia esperienza. Qual è? Che se io in un semestre, non si verifica in quel semestre un'opportunità, un'occasione per sperimentare concretamente che con la classe c'è un rapporto di sostanziale reciprocità e di uguaglianza, al di là dei ruoli, quel corso non funziona più fino in fondo, rimane un'esperienza importante dove si trasmette un sapere, ma non si fa un'esperienza più profonda, dove io stesso, diciamo, ne esco fuori arricchito. Ricordo solo una battuta, che un'esperienza recente che ho fatto proprio con uno studente che avevo chiamato, che faceva un esercizio sulla lavagna in classe. Io faccio una battuta infelice, davvero, che non voluta, e questo studente rimane, si offende, e per come reazione risponde male, no? Anche lui sbagliando, e io allora lo rilevo e dico: bene, vai a posto, silenzio, no? Di tomba, perché poi della classe giustamente non è mai col professore, insomma, ci mancherebbe altro. E io dico: bene, ora ho pensato in un secondo, ecco il momento di questo corso per fare un passo. Ho detto così, molto semplicemente, dico: chiedo scusa a Francesco, a tutta la classe, perché ho sbagliato a fare questo intervento, non dovevo farlo, cioè non si usa così. E questa piccola esperienza ho visto che ha creato un momento di fraternità con quegli studenti, che la qualità del rapporto ha fatto un altro... Perché dico questo? Non voglio dire che sono... Perché la reciprocità è anche un paradigma educativo, dove io, se io mentre insegno, mentre formo, non mi sento formato anche dal bambino e dallo studente, ovviamente queste sono cose abbastanza note e importanti. Cioè, l'educazione è un'esperienza, anche questa, trinitaria. Ovviamente fare insegnare in questo modo ti rende vulnerabile, perché, come dire, fai meno uso della mediazione del ruolo del docente, quindi sei più esposto a un rapporto che ti rende, come dire, non hai più il nudo potere dell'educatore da usare, però è un'esperienza, quando funziona, spesso funziona, appassionante. Dico una battuta soltanto, poi basta, sull'agape e la misericordia. Beh, questo è un intervento molto, molto complesso, grazie. Proprio mezzo minuto cerco di dire una parola in più. Allora, io credo che quando noi parliamo di agape abbiamo in mente due paradigmi. Uno è quello che ha ripreso un po' il Papa attuale nella sua enciclica, che tende che segue un po' l'approccio tedesco, eccetera, anche protestante, cioè che tende a vedere l'agape come una forma di amore accanto alle altre. Quindi l'amore è eros, filia, ne parla poco, e agape. Quindi, come dire, è come se fossero delle modalità o forme, qui siete voi gli esperti, però giusto, non so quale sia, di amore quasi una fianca. Però c'è un'altra prospettiva sull'agape, che è quella che io personalmente ho fatto mia, che è l'agape come un trascendentale, direbbero i medievali, cioè una dimensione di ogni amore umano, che non è una forma di amore, ma è un modo di amare in tutte le forme dell'amore. E allora, perché questo è un punto per me fondamentale, cioè più che vederlo come una accanto alle altre, io dico c'è nel mio linguaggio, un'amicizia agapica o non agapica, un eros agapico o non agapico, un contratto, un'impresa, cioè, nella mia analogia. Allora, se è così, quando noi parliamo di misericordia, che cosa intendiamo? Cioè, il Dio misericordioso c'era prima del cristianesimo, c'è nell'Islam, c'è nel mondo ebraico. Gesù ci ha fatto vedere che cosa lui intende, cioè chi è quel Dio misericordioso nel cristianesimo. Allora, se noi con agape intendiamo l'amore che porta, nuova, che porta il cristianesimo, allora non c'è differenza fra agape e misericordia. Non ci può essere, perché se lo intendiamo così, cioè l'agape come l'amore rivelatoci in pienezza con Gesù, allora quella misericordia dell'Antico Testamento, non, faccio fatica, ripeto, non sono un teologo, ma così, con un sillogismo, faccio fatica a immaginare che ci sia una differenza, un confine tra la misericordia e l'agape. Qui dovrei chiedere a Luigi Alici, a voi che siete più esperti, a Sua Eccellenza, però io vi parlo così da economista. Cioè, io vedo, se l'agape questa, in fondo, poi chiudo, quando noi leggiamo il Vangelo e lo leggiamo come un disvelamento dell'amore, e questo amore nuovo lo chiamiamo agape, che è un trascendentale, che è una dimensione di ogni relazionalità umana, e allora tutte le parabole, tutte le parole di Gesù ci mostrano che questo Dio misericordioso si chiama Dio e agape. Quindi, però, detto questo, io capisco perfettamente quello che lei diceva, nel senso che c'è questa dimensione della misericordia che fonda ogni amore. Bene, io personalmente la chiamerei agape nel senso che ho specificato. Poi qui ci vorrebbe più tempo e più competenze di quello che ho io per vedere se questa cosa qui è esattamente così, però avete 2 giorni di convegno per anche approfondire queste cose, credo. Però ecco, a me piace leggere, e chiudo, ecco perché io la gratuità, così spiego meglio il mio passaggio di prima, non è un che cosa, ma è un come. Ecco perché dicevo ci può essere gratuità nel doveroso, una gratuità, io eseguo un contratto, sono tutto dentro un contratto, eppure vivo dalla gratuità, che non è un fare qualcosa gratuitamente, ma è una dimensione dell'amore come un trascendentale, che accompagna ogni dimensione umana. Cioè senza gratuità non c'è un contratto pienamente umano, non c'è un'amicizia pienamente umana, perché diciamo, le manca il sapore, la dimensione del lievito e del sale che le dà. Quindi in questo senso io intendo l'agape, però poi in questi giorni credo ci saranno molte occasioni per approfondire questa distinzione, se c'è, se non c'è, in che senso ci può essere o meno. Grazie di queste domande. Ecco, poi no, sono domande molto serie del giurista, però c'è il tempo per rispondere, sì. Perché non voglio farla troppo lunga. Perché sono delle cose molto grosse, quindi rispondere in modo superficiale non mi piace. Allora cerco di dire proprio 2 battute, quello che ho scritto qui. Allora, vengo alle 3 cose, va bene? Ai 3 punti. Il reddito come fattore di retribuzione del lavoro. Qui, allora, certo, sì, ovviamente, non sono d'accordissimo con lei. Dico solo una battuta che è molto... centrale. Il dibattito sul reddito alle casalinghe, sul reddito al lavoro, diciamo che non è quello che lei intendeva, però voglio aprire questa finestra, no? Cioè il reddito come, come fattore che retribuisce ogni lavoro, anche il lavoro non retribuito. Questo è un tema delicato, nel senso che io qualche tempo fa pensavo anch'io che fosse una buona strada dare un reddito alle casalinghe, poi mi sono accorto, lavorando su questo argomento, che non è una buona strada. Perché? Posso dire una battuta su questo? Perché il reddito alla casalinga diventa una, dove è stato anche sperimentato, è stato così, cioè diventa una buona strada per una donna, intanto perché per le donne non per gli uomini, cioè c'è un problema, diciamo, di genere importante, ma diventa una strada che funziona finché la donna ha bambini piccoli. Poi a 40-45 anni queste persone non hanno sviluppato una professionalità e non è un buon investimento, cioè quando si rimane, come dire, con i figli grandi e non si è cresciuti professionalmente. Quindi mi dicevano, ad esempio, dei miei colleghi, cioè noi più che reddito vorremmo delle condizioni di politica sociale, con asili nido, con politiche familiari serie che ci consentano di lavorare avendo i figli, non tanto un reddito come casalinghe che poi nella carriera, nello sviluppo della vita può diventare spesso una gabbia che nel corso della vita non funziona. Però detto questo, com'è?
Come una servitù della gleba diventa.
No, cioè diventa una scorciatoia che, come spesso accade nel dibattito politico, che affascina qualcuno nel breve, però poi di fatto non funziona. Cioè è molto più impegnativo oggi remunerare il lavoro domestico che non dare uno stipendio alle casalinghe. Richiede una politica, un patto sociale, un'alleanza nuova tra famiglia, economia e politica, che non può essere solo un reddito. Invece è diverso il reddito di cittadinanza. Io sono del parere che è indecente, non è misericordioso, non è cristiano, non è agapico che ci siano persone, cittadini italiani, che non hanno da mangiare. Cioè io penso che noi dovremmo arrivare a un punto in cui il solo fatto di essere un cittadino mi consente di vivere. Questa è una questione di civiltà, cioè il cristianesimo dovrebbe produrre questo da dopo 2000 anni, che non ci siano persone che muoiono di fame e sono cittadini. E arrivare per un domani a un reddito di cittadinanza universale, cioè che una persona, e si può, ci sono le risorse per farlo. Poi è tutto un problema di incentivi, sappiamo benissimo da economisti queste cose, però l'altro giorno passavo a Milano e vedevo delle persone, una donna anziana che stava da sola, abbandonata, lungo una strada, dico non possiamo lasciarlo solo alla Caritas questo tipo di problema, cioè che ci sia una cittadina italiana che vive così non è degno di una società decente. Quindi ecco le altre cose, l'educazione, l'acqua come bene pubblico, giustissimo, il bene pubblico è una parola tecnica che sappiamo è complicata, ma siamo d'accordo sulla sostanza. L'educazione, quale ruolo deve avere? Io credo questo, l'educazione alla gratuità per me è fondamentale, cioè, ad esempio io ho oggi il timore che la famiglia, invece di educare alla gratuità, a volte si trasforma in una sorta di mini impresa con incentivi. L'altro giorno mi stupì mio fratello, ad esempio, che dava del denaro al mio fratello, al figlio, per far fare i compiti. Dico, se fai i compiti 3 euro. Dico, scusa, ma sei andato un cretino, che sei diventato? Dico. Cioè, l'idea di utilizzare oppure i nonni per amore che fanno il prezzario, la compagnia di cane 4 euro, i piatti 2. Il nonno, cioè l'idea che per incentivare comportamenti prosociali in famiglia utilizziamo sistemi di mercato, cioè quando in realtà tutta la differenza che passa tra un'educazione alla gratuità e un'educazione al mercato ha molto a che fare con questa tematica, cioè se il denaro lo utilizziamo come premio delle virtù o come prezzo dei comportamenti. Io posso remunerare col denaro un bambino, anche col denaro in certi momenti, ma ex post, non prima, in modo non sistematico, è come dire sei una persona in gamba, eccoti un dono. Cosa ben diversa di un sistema di contratti impliciti dove si incentivano comportamenti di gratuità con il denaro. Qui nel secondo caso, secondo me, noi educhiamo molto male i ragazzi, perché noi educhiamo una risorsa fondamentale anche per lavorare, perché se un ragazzo, se un giovane non è capace di gratuità non sa lavorare, che il lavoro richiede un'enorme capacità di gratuità se vuoi essere un buon lavoratore, un buon dirigente, un buon insegnante. Quindi se un ragazzo non apprende a casa la gratuità non sarà neanche un buon lavoratore domani.
C'è già il signore e poi lei.
Vorrei collegarmi per prima cosa con padre Domenico. E volevo dire questo. Per centinaia di anni ci è stato proposto una immagine di Dio giudice, maschio e maschilista. Poi, grazie alle donne, tre donne, no? Abbiamo sentito Santa Teresina, Santa Faustina e la nostra Madre Speranza, ringraziando Dio, hanno dato una sveglia e la Chiesa finalmente si è svegliata, il Magistero finalmente si è svegliato e ha detto no, Dio è amore misericordioso. La sua essenza di essere giusto, la sua giustizia si esplica con la misericordia. E questo significa molto, significato, perché fino adesso è come se gli uomini avessero implicitamente, si fossero implicitamente messi con Dio come fosse uno specchio. Dio è così, è giusto, è punitivo, anche noi siamo punitivi. Io mi ricordo che, insomma, io sono un po' anziano, quando ero giovane, che era l'altro millennio, si diceva, ma anche un po' più, non erano nemmeno i miei genitori, forse erano i vecchi, i bambini si accarezzano mentre dormono, perché non bisognava dimostrare l'amore, l'affetto, perché altrimenti l'autorità veniva a scadere, come se questo discorso fosse un dualismo, no? Autorità, amore. Ecco. E allora capite che questo potrebbe essere il motivo per cui poi la gente non è misericordiosa e spesso neanche in casa, neanche in famiglia. Oh, per quello che ha detto il professor Bruni, invece, a me mi ha chiarito molto. Io sono stato...
Questo mezzo miracolo, cioè questo.
Mezzo miracolo. Mi ha chiarito, sì, mi ha chiarito quello come ho agito io, la vita mia. Io sono stato professionista per 40 anni e anche duramente ho cercato di non essere sfruttato, perché è cosa che è molto facile, essere sfruttati. Non essere sfruttato è di pretendere il rispetto del contratto, il rispetto del mio lavoro, fino al punto che è stata un'azione vincente, da pretendere il pagamento orario per il tempo che mi facevano passare in anticamera. Tu non mi dicevi subito, mi hai fatto stare un'ora, fa tot.
Un buon metodo questo.
Poi perdevo magari mezza giornata appresso ai problemi umani di qualche impiegato. E quindi mi sono trovato in quelle condizioni. Un'altra cosa proprio ottima che ha detto lei, professore Bruni, è la maniera di avere un'esperienza educativa. Io sono catechista degli adulti e quindi adotto proprio quel sistema che diceva lei di parità di dignità, innanzitutto, in maniera che proprio l'esperienza, fare esperienza dell'amore di Dio attraverso una circolarità d'amore all'interno di un gruppo è proprio quello che fa capire quale può essere l'essenza di Dio. È una testimonianza importante e utile. Grazie.
Grazie a lei. Meglio il microfono che non te.
Io mi sento un po' a disagio perché hanno fatto degli interventi di una certa levatura ed io volo a più bassa quota e di questo un po' mi vergogno, però in questa seduta mi è piaciuto moltissimo il professore, non perché il vescovo mi piaccia meno, qui poi faccio parte della clan e quindi lo potrei applaudire prima ancora che si metta a parlare. Ma per il professore mi ha svelato dei misteri nel campo dell'economia che mi ha quasi sconcertato e mi domandavo, ma è sempre vero che l'agape è superiore alla filia oppure l'eros, o non è invece il contrario, che ogni tanto nell'economia ben presto la borsa va su e poi va giù? Le domando, ma quando Cristo ha trovato i mercanti nel Tempio, usavano la filia, l'agape?
La frusta, usare giusto.
Cioè la storia della carota e del bastone. Ad esempio, non so, io quando ho parlato della parabola del servitore ingrato,
spietato,
io sono uno di quelli.
Quale? Il secondo o il terzo?
Il primo servitore.
Ah, il primo.
Sì. Tant'è vero che mi permetto di pregare il Padre Nostro in una forma tutta personale. Quando arrivo a dire, Signore, rimetti a noi, e poi a me, i miei peccati come io non li rimetto agli altri.
È bellissimo.
E credo di dire una verità sacrosanta, perché se qualcuno sa rimettere i peccati come il Padre Eterno, ne abbiamo due in questo mondo.
Bellissimo.
Allora, torniamo indietro. Quando troviamo la parabola, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto, come la mettiamo? Adopero l'agape, l'eros, la filia, in un certo senso, inganno il Padre Eterno. Allora, dopo aver capito questo meccanismo dell'economia, che è fatta, questi professori ti insegnano bene, io mi sono guardato attorno e poi ho detto, ma guarda un po' questa didascalia sotto, Gesù mio, ho riposto in te tutta la mia speranza, e sto leggendo, salvami Dio mio con la tua giustizia, e prosegue, no, non si abbassi professore, sì, per me protezione dimora nella tua misericordia. Sì. Allora, anziché fare un titolo
così lungo,
la misericordia tra giustizia e speranza, non era forse meglio dire la speranza tra la misericordia e la giustizia? Perché? Perché la speranza è una virtù umana. Noi possiamo solo che sperare, che poi diventa quasi certezza. Dio non inganna l'uomo. Però nella misericordia di Dio ci crediamo, nella mia no. Tant'è vero che prego in quella maniera là. E nella giustizia credo, nella misura in cui questa giustizia è una giustizia non punitiva, ma che giustifica la mia miseria. E quindi mi sento quasi assolto con questa speranza. Ecco, io forse ho detto delle stupidaggini, però...
Assolutamente, bellissimo.
No, davvero, un po' mi conviene essere peccatore con speranza, perché io col gioco della filia, dell'agape...
Non ci crede.
No, insomma, mi trovo a disagio, non so quando è il momento di usare l'una, quando è il momento di usare l'altra. E mi trovo molto lì.
Grazie.
A dir la verità non volevo intervenire, ma mi ha fatto intervenire in quanto io sono Don Celestino di Trento, che faccio ponte tra le istituzioni e la strada, la piazza, quelli senza voce, pertanto sono più cattedra itinerante di fronte a queste cattedre veramente forti. E una sottolineatura, le mie foto non spaventatevi che non faccio fotoreporter, ma per esprimere il grazie, anche se ho un po' di timore riverenziale di fronte al professor Alici per il cammino che ho fatto anche assieme all'Azione Cattolica e che veramente ha portato avanti queste cose. Questo lo voglio testimoniare. Quindi le mie foto siano anche il grazie e la gioia, ma anche la sfida, perché queste tematiche vengano elaborate e ricercate non soltanto in un convegno, ma sempre. Sottolineo qualche parola. Da questo convegno mi pare che viene fuori la vita. La speranza, per me da speranza si passa a sicurezza nel risorto. È già stato accennato. Giovanni Paolo II ci ha invitati alla purificazione della memoria, ma permanente, non soltanto quel famoso marzo. La conversione attraverso l'amore misericordioso. E il potere, ogni potere, da guerra fredda, quel famoso filo grigio che io sottolineo, a un potere più potente, la misericordia attraverso l'Eucaristia e il Sacramento. Ho partecipato a un convegno in Vaticano su questo della riconciliazione. Due battutine. La prima, il rischio, è già stato detto, che anche le cose spirituali, mi pare un po' meno qua, vengano reificate, fate cose. Hai già risposto, mi pare. Senza gratuità emerge proprio questo. E il cammino educativo che è già stato sottolineato parecchie volte ci deve fare elaborare, ricercare, come dicevo prima, in un perdono biblico che ci fa compromettere per aiutare noi e anche gli altri a prendere coscienza. Questo è più duro di quello che crediamo. Si viene emarginati, specie quando bisogna difendere gli altri. Per se stessi si può sempre perdonare, ma per gli altri che vengono fatti fuori. Seconda battuta, questo cammino educativo per resistere e mettersi in gioco, diventare dono. Non diamolo per scontato neanche di una virgola. E l'ultima battuta, i carismi. Ha accennato fortemente come risposta alla gente. Ma questo è un problema aperto. Apertissimo, perché subito diventa assolutismo. Quel carismatico si assolutizza, scoperto l'America, invece che diventare veramente aperto a tutto e a tutti e a mettersi in dono. E l'altra cosa ancora più pericolosa, che nessuno si accorge: quando il carisma viene istituzionalizzato, non so se è necessario, ma quando viene istituzionalizzato, visto che io vengo dalla strada, la risposta alla gente è rara che ci sia. Se possiamo affrontare questi due problemi per mio conto, quello del cammino educativo per resistere e mettersi in gioco sul serio e non nei convegni solo, e per riscoprire il senso e il valore del carisma oggi come risposta alla gente, e se vale la pena lasciare che vengano subito istituzionalizzati, perdendo spesse volte il vero carisma. Grazie.
Grazie. Ora rispondiamo.
Sì, allora velocemente, perché penso che ormai abbiamo già. Ma volevo fare anch'io qualche piccolo flash sintetico. Quindi, primo, sono molto d'accordo nell'importanza del correggere la nostra idea di Dio e quindi poi l'idea di noi, l'idea dell'altro. Maria Speranza insiste molto su questo, e non diamo per scontato che appunto noi abbiamo l'idea corretta di Dio. Noi la immaginiamo sempre in maniera umana, e quindi la trascendenza di Dio ce la ripropone il Vangelo in maniera molto semplice, molto provocatoria. Ecco, dobbiamo accostare il Vangelo con molta umiltà. Ecco, in questo senso si percepisce il messaggio evangelico quando veramente quella parola che è Gesù stesso ci commuove, ci prende. Cito una frase di San Paolo: l'amore di Cristo ci spinge, era nella vecchia traduzione, nuova traduzione, l'amore di Cristo ci possiede. Questa è una frase molto sintetica. L'amore che Cristo ha per noi, che l'ha portato qua giù sulla terra a vivere come è vissuto, a morire come è morto e a farsi pane per noi, a rimanere sempre con noi, infinitamente pronto a perdonarmi. Ecco, questo amore qui ci possiede, è la nuova traduzione. Paolo dice: quell'amore di Cristo mi possiede, spirito, anima, corpo, in tutte le dimensioni umane, corporali, spirituali, psicologiche, sociali, politiche. L'amore di Cristo mi spinge, mi possiede. E qualcuno ha tradotto giustamente, molto bello, mi è piaciuto, dice: bisognerebbe tradurre quel ci possiede con tre sfumature. Ci coinvolge, cioè ci coinvolge nel mistero suo, ci tira dentro nel suo mistero. L'amore di Cristo viene a prenderci, tira dentro il suo amore e ci comunica il suo amore, ci stravolge, nel senso che ci cambia, come immaginiamo Paolo che incontra sulla via di Damasco il Signore, e da lì Paolo viene capovolto. Ci coinvolge, ci stravolge e ci avvolge da tutte le parti. Questo verbo significa tutte queste cose. Allora abbiamo un cristiano, e quindi un cristiano è in continua formazione in questo senso, cioè in continua recezione di questo amore e in continuo cammino di poterlo testimoniare. Io credo che proprio l'amore misericordioso corregge le tre dimensioni dell'amore, lo diceva Carla prima, no? Sì, sono convinto che l'amore misericordioso proprio dà il taglio giusto, l'interpretazione giusta a tutte e tre le dimensioni dell'amore. Lascio la battuta. Rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Io la interpreto in altro modo. Signore, perdonami in modo tale che io sia pure reso capace da te a perdonare gli altri. No, mi sembra che in quel senso, con lo Spirito Santo alla fine, no? Possiamo essere abilitati più o meno, insomma, no? Con tutti i limiti e i difetti, ad accogliere questo tipo di perdono e a metterlo a nostra volta in atto. Il messaggio del Papa per la giornata della pace, sì, secondo me quello era molto provocatorio. Cioè, il Papa lì diceva, se ho capito bene, occorre, proprio guardando la situazione sociale, economica che viviamo, dire due cose. Siamo arrivati al capolinea di un sistema che non funziona più, e allora tocca ricominciare un nuovo modo di vivere, di relazionarci, di lavorare, eccetera, che... lui dice: parta dagli ultimi. A me ha commosso. Lui fa degli esempi in cui fa vedere le nazioni, i paesi in cui, per esempio, non hanno ridotto la natalità, per esempio. Sono i paesi che attualmente hanno più ricchezza, perché la ricchezza umana è impagabile, veramente, no? Mentre no, bisogna ridurre perché siamo pochi, perché è un concetto, no, molto sbagliato. E così dell'aborto e quant'altro. Ripartire dagli ultimi, secondo me questo è, ma perché l'amore misericordioso riparte dagli ultimi, dai piccoli, dai poveri, dai malati. Cioè le conseguenze pratiche sono veramente grosse. Sì, mi fermo qui. L'ultima cosa, ma la misericordia, come dicevo prima e ridico adesso, veramente non deve offendere l'altro. cioè non c'è qualcuno che solo dà e qualcuno che solo riceve, ovviamente. Qui c'è questa reciprocità che si diceva prima, che è veramente fondamentale. E l'espressione più bella del cristiano che vive nella carità è quando dice: ho ricevuto molto più di quello che ho dato. Questa è la testimonianza che la carità è quella giusta, no? Sì, grazie. Bello.
Un minuto. Bellissima queste cose che avete detto, quindi non le faccio mie. Padre nostro, mi piace che è una preghiera trinitaria, no? Rimetti a noi i nostri debiti e noi rimettiamo i nostri debitori. È una struttura che è molto bella, appunto. Da oggi in poi anch'io pregherò magari come lei, perché mi sembra molto più realistico, molto più umile. Volevo un'ultima battuta su questo tema dei carismi. Intanto io, parlando a voi, non ho detto che cos'è un carisma, perché penso che lo sappiate, essendo anche un ambiente, perché non è che ho in mente il leader carismatico di Max Weber o il super, no, io ho in mente un dono, cioè i carismi di Paolo ai Corinti, e ho in mente i carismi del Vaticano II, cioè questi doni ordinari e straordinari che Dio manda nella storia per fare del mio linguaggio un mondo più bello, più vicino a suo cuore. Quindi sono cose molto serie, cose molto grosse. Io sono convinto che i carismi siano risposte alla gente, cioè nel senso che Dio non manda, dal mio punto di vista, poi possiamo, cioè Dio ama tutti davvero, quindi non è che manda un dono per coloro che lo ricevono, no? Lo manda in una comunità, perché si incarna in una storia, non è che è astratto, però un carisma è sempre più grande di chi lo riceve, non c'è paragone. Intanto può germogliare mille volte nella storia dopo secoli, abbiamo visto con Francesco quante famiglie ha dato origine ancora oggi, e quindi è sempre più grande, è sovrabbondante, è eccedente rispetto alla comunità che lo accoglie. E sono, io vedo che i carismi è un gioco di innovazione, una rincorsa. Il carisma innova, l'istituzione segue. Il carisma dice, non so, anche laici, Gandhi, i santi che dicono no, ci sono dei diritti non riconosciuti, c'è, come dire, i poveri, gli abbandonati, i poveretti, pensate a Cottolengo, Cabrini, gli immigrati, lì. Poi dopo un po' di anni arriva l'istituzione e fa la legge, quando funziona la civiltà. Però è una rincorsa, il carismatico corre come con gli occhi più capaci di vedere più lontano e l'istituzione segue. Se si blocca questa dinamica il mondo implode. La mia paura qual è? La mia paura? Che noi stessi cristiani pensiamo che nel 2009... Dio non mandi più questi doni, come se fossero qualcosa legato a un mondo che non c'è più. Io sto capendo che questa è una grandissima tentazione. E il mondo è popolato di carismi, e siamo noi che non li vediamo, perché a volte li vediamo in modo religioso, siamo magari incapaci di scoprirli, ma se non togliessimo dal mondo i carismi, il mondo si bloccherebbe ora, perché è il carisma che questa cellula staminale che rigenera la capacità di donazione, di gratuità vera, di grafi. Quindi io sono un grande amante di queste cose, ecco perché mi sento anche a casa qui con voi in questo santuario, e vi ringrazio per l'invito che mi avete fatto.